Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Facciamo memoria in questa Eucaristia della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo e ringraziamo il Signore per tutti i Suoi benefici e umilmente ora chiediamo perdono dei nostri peccati.
Entrato nella casa di Pietro, Gesù vide la suocera di lui che era a letto con la febbre. Le toccò la mano e la febbre la lasciò. Poi ella si alzò e lo serviva. Venuta la sera, gli portarono molti indemoniati ed egli scacciò gli spiriti con la parola e guarì tutti i malati, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Egli ha preso le nostre infermità e si è caricato delle malattie. Parola del Signore.
Penso che al centro di queste letture ci sia la fede, la fiducia, una fede che non è ancora quella che conosciamo poi noi attraverso il catechismo, non è tanto una fede dei contenuti, no? Anche se le due cose sono unite, ma è una fede, diciamo così, quasi sacra che dentro di noi che ci fa fare un salto con coraggio verso una realtà personale che chiamiamo Signore. Ma questa fede all'inizio appunto non è che è la fede nella Santissima Trinità oppure nei sacramenti, poi magari noi col tempo impariamo a dire ho fede in questo, ho fiducia nell'Eucaristia, ho fiducia, però penso che si possa dire che all'inizio la fede è come un ponte. Tu stai di qua, c'è un incendio grande, tanto per capirci, si sta malissimo, molto male, Non c'è una via d'uscita. E lo dice, allora che fede è se non c'è una via d'uscita? No, perché uno potrebbe anche non fare quel passaggio, potrebbe anche non fare il salto, no? Molte persone potrebbero non fare il salto della fede e magari lamentarsi in modo sterile, no? Mi lamento, però non guardo in faccia a nessuno, di fronte a me non c'è una realtà personale. Non lo so, sto dico delle cose così, non so se ci sono persone che si lamentano solo. Se ci sono, ho visto delle facce qui davanti a me adesso, se ci sono, voi capite che sono sterili, no? Se uno si lamenta solo, se invece di fronte al lamento, no? Comunque tu ti rivolgi a una persona, la cosa cambia. E qui, no? In mezzo a questa distruzione della città santa, addirittura, no? È proprio il contesto è fatto in maniera per rendere proprio, è un'iperbole, no? Per far capire a che punto di delusione era arrivata la figlia di Sion, no? Addirittura viene distrutta Gerusalemme, è la seconda lamentazione, nel 586 a.C., la città santa, quella città che i profeti avevano osannato, quella città che faceva sentire sicuri i suoi abitanti, quella città che addirittura Dio avrebbe difeso dai suoi nemici, invece gli abitanti la vedono distrutta dal peggior tipo di nemici, ateo, arrogante, beffardo delle cose di Dio. Quindi quelli che si vantavano, che pregavano tutte le mattine, che erano sicuri che Dio avrebbe difeso Gerusalemme, una bella mattina si svegliano e vedono che è tutto distrutto e che è stato distrutto dal peggior nemico. Si chiama il libro delle lamentazioni perché a questo punto, no? Uno potrebbe dire, qui sì che bisogna lamentarsi, no? È andato tutto distrutto nel modo peggiore, anche la promessa di Dio si è palesemente azzerata, non c'è più. Altro che matrimonio bello, altro che monastero paradisiaco, proprio lì vengo distrutto, proprio lì conosco le macerie della mia vita. Proprio dentro quella relazione che mi avrebbe dovuto garantire la pace, scopro invece il peggiore dei dolori. Perché il peggiore? Perché dentro questo contesto io non me la sarei aspettato, c'era Dio a difendermi. Ma che? Proprio lì dentro soffri di più. Proprio dentro il tuo matrimonio soffri di più, dentro la tua storia, dentro il tuo corpo soffri di più. Ecco, questo è il contesto e ci sono delle frasi bellissime, delle parole, per esempio quando dice grida dal tuo cuore al Signore, gemi figlia di Sion, o che grida dal tuo cuore al Signore, oppure e fondi come acqua il tuo cuore davanti al volto del Signore, no? Di fronte al volto del Signore fa giungere questo grido. Come un effluvio, come un fiume, il tuo cuore si sciolga davanti al Signore. E cosa gli vuoi dire? Non è che puoi fare finta di star male, no? Se stai male, grida. Che cos'è un grido? Il grido non è una menzogna, no? Per antonomasia il grido è un grido, se uno fa un grido vuol dire che taglia corto con tutte le formalità e denuncia qualcosa che non può più far star zitto, no? Grido perché se mi metto a parlare normalmente ci vuole troppo tempo, se passo per la superiore ci vuole troppo tempo, se passo per tutte le mediazioni ci vuole troppo tempo. Il grido lo posso fare anche mentre quando sto nel coro. Signore, hai bisogno di altre spiegazioni, non lo vedi come sto? Ma ti fa piacere vedermi così? Ma tu sei contento di vedermi così distrutto? Questo è un grido. Ma ti fa piacere vedermi così? perché il Signore fino in fondo, perché mi tratti così? Ci sono alcune espressioni nella Bibbia che sembrano irriverenti verso il Signore, no? Però credo che sono parola di Dio e potremmo anche prolungare la Bibbia con il quinto Vangelo, che è la vita dei poveri, e che a buon titolo dovrebbero stare, stanno dentro la Bibbia, no? Perché questo silenzio? Perché questa distruzione? Ecco, non è mancanza di fede. Io credo che sia la vera fede. Il libro delle Lamentazioni è intriso di fede, però è una fede autentica che forse noi un pochettino abbiamo cancellato dal nostro bon ton, dalle preghiere molto educate, che però a volte non conoscono più il grido. Se preghi sempre in modo educato, il cuore rimane un pezzo di ghiaccio tante volte. Devi gridare anche, sto male, mi manca Signore, mi manca, mi manchi. A che gioco giochiamo? Mi manchi Signore, mi manchi. Avrò sbagliato, ma che gusto c'è? Che gusto hai a vedermi soffrire così anche se ho sbagliato? Questa è la tua onnipotenza, Signore? Se sei così potente, ma Giobbe, tanti altri, ma io penso che tutti hanno pregato così qualche volta nella vita, no? Tu vedi distrutta Gerusalemme, che è la gioia del tuo cuore, la tua vita, certe storie, certi racconti, la vita di alcune persone, quando la vedi, a me, non lo so, oggi in questo tempo della mia vita leggo la Bibbia e mi commuove, ma se ascolto la vita di alcune persone mi metto a piangere e mi sembra di stare davanti alla Bibbia, mi sembra di stare davanti alla Bibbia che è diventata carne nella vita di quelle persone. Le tragedie di alcune persone sono parola di Dio e quelle persone diventano come dei gridi, un grido. Il compito a volte nostro è quello di gridare davanti al volto del Signore, certo, ma fa bene gridare quella persona, fa proprio bene, è l'ipocrisia che non fa gridare. E quando stiamo zitti per troppo tempo, invece il cuore deve gridare, deve andare davanti al Signore e deve anche strapparsi le vesti e cosparsi il capo di cenere se necessario, perché il Signore non è insensibile. Il Signore ha accolto il grido, no, di quel centurione che non sapeva niente di fede, però anche lui si era molto affezionato a questo servo. E non è che di fronte a Gesù, anche se non aveva fede, si è fatto coraggio, appunto, ha dato voce al grido del cuore, si è fatto coraggio e ha detto: io ci provo. Non è un mio diritto gridare davanti a quest'uomo qui, ma io ci provo, mi fido. Ecco la fede. È fede o non è fede, anche se non andava mai a messa? È fede o non è fede? È fede o non è fede questa di questo centurione che non sapeva un H di religione? È fede o non è fede? La Chiesa ha pensato di farci dire queste parole del centurione tutti i giorni prima dell'Eucaristia. Altro che se è fede. Questa è fede. È fede allo stato puro. È una terra rara. Oggi è diventata una terra rara. La fede. Questa fede però mi dà anche tanta fiducia, perché vuol dire che allora il Signore la può far germogliare anche in questo deserto della nostra vita. Sicuramente il Signore è capace, e lo sta facendo e lo farà sempre di più, penso, quella di far crescere nuovi germogli di fede aconcettuali, senza troppi concetti, che però partono proprio dal cuore di Dio. O Padre, che nutri i tuoi fedeli con la parola e con il corpo del tuo Figlio, fa che questa famiglia consacrata alla Vergine Maria, viva in continua unione con te per testimoniare nel mondo i prodigi del tuo amore, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen. Glorificare il Signore.